Bueno, queridos compañeros, empezamos otro año más nuestros seminarios permanentes de cultura jurídica. Y en esta ocasión, y siempre en un ambiente muy latinoamericano, como todos los años, en esta ocasión el principio va a ser especialmente lujoso. Presentará a nuestra compañera Estefania Yombini a Lorenzo Quiu-Quiu, que yo creo que va a pasar a ser una persona importante en nuestro grupo de trabajo. Ya ha entrado con un excelente artículo en el último dossier de Yu Fuji dedicado al mal, su historia y su derecho. El artículo de Lorenzo fue especialmente interesante. Y bueno, ya tenéis todos, ayer no conseguíamos, por una rareza de la informática, ver el curso de seminarios que ya está perfectamente colgado en la web de nuestro máster. Os haré llegar hoy mismo por correo electrónico y os lo entregaré impreso el folleto con los seminarios todos de este año. En todo caso, tenéis en el horario los seminarios y, como os dije ayer, esto es un lujo, verdaderamente es un lujo, y a los lujos a nadie se le obliga a tener un Ferrari, a nadie se le obliga a tener una casa con piscina y jacuzzi, pero normalmente el que puede, pues se lo permite, ¿no? Pues estos seminarios son un lujo, a los lujos no se obligan, a nadie se le imponía la ciudadanía romana, pero la gente quería tenerlo. En ese sentido, me alegro de que empecéis a participar en estos seminarios, y como sabéis, aquellos que participen en todos ellos, nosotros entregamos un diploma de reconocimiento. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Estefania Yombini, a quien le debemos esta amistad con Lorenzo. Ellos son amigos desde hace muchos años y los dos son personas del orden filosófico enormemente interesantes. Así que...
Gracias, José María. Sí, hoy es un honor porque el profesor Lorenzo Quiu-Quiu es un profesor italiano, así que hablará en italiano. Y es profesor de la Academia de Lengua Italiana de Assisi, en el centro de Italia, en la ciudad de Assisi. Tiene un doctorado en estética filosófica. Ha traducido al italiano obras importantes y inéditas de Camus y de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Trabaja sobre la influencia de conceptos antiguos en la estética moderna y contemporánea. También se ocupa de filosofía de la religión y, como poeta, sí que ha publicado dos libros de poesías. Como he dicho, hablará en italiano, hablará despacio, pero por favor, si no entendéis, lo vamos a parar y voy a intentar un poco ayudar a vosotros a entenderlo bien. Y espero que os guste, porque sí que es una gran ocasión de escuchar a Lorenzo Quiu-Quiu. Por favor.
Per prima cosa, molte grazie, ringrazio José María, Manuel, Stefania dell'invito. Camus diceva: non sono mai riuscito a rinnegare la gratitudine e l'onore. Io sono molto grato e molto onorato di essere qui con voi. Oggi vorrei provare a parlarvi del rapporto fra legge e letteratura. Sono termini molto ampi e in apparenza anche piuttosto lontani, in apparenza anche difficilmente confrontabili, difficilmente sovrapponibili o sovrapponibili in maniera un po' generica. Io vorrei cercare di farli incontrare in un punto specifico e magari di poterne discutere con voi. Come ha detto Stefania, io cercherò di parlare lentamente, se però voi non mi capite, per favore interrompetemi in qualsiasi momento e eventualmente Stefania traduce o io provo a dirlo più semplicemente. Legge e letteratura sono ambiti in apparenza un po' lontani e soprattutto asimmetrici. Dalla legge dipende l'ordinamento delle società, dipende la vita delle persone. Spesso la letteratura è considerata intrattenimento, un gioco più o meno riuscito, un modo per passare il tempo. Eppure, secondo me, esiste una letteratura, la grande letteratura, che esplicitamente, che chiaramente si confronta con la legge. O addirittura questa letteratura tende a sovrapporsi alla legge stessa, tende a trasformarsi in una forma di legge. E è quello che proverò a mostrarvi attraverso due autori che secondo me sono emblematici, sono significativi e saranno Dostoevskij e Kafka. Grande letteratura non significa nulla. Cosa intendo con grande letteratura? Per me grande letteratura significa letteratura che è in grado di fondare uno stile, che crea uno stile inconfondibile. Questa è la grande letteratura. E dobbiamo partire da qui per non essere generici. Il confronto che proverò a fare e sul quale magari discuteremo insieme, il confronto che tento di fare fra legge e letteratura per me ha senso e significato solamente se partiamo dalla nozione, dall'idea di stile. Lo stile è il punto di congiunzione, è il punto di sovrapposizione fra la legge e lo stile. Va bene, come vedete io sto attribuendo una grandissima importanza allo stile, perché se io dico che lo stile è il punto di unione fra legge e letteratura, devo dirvi cosa intendo per stile. Per prima cosa vi voglio dire cosa non intendo per stile, poi vi dirò quello che intendo per stile. Forse conoscete un bel libro di Raymond Queneau. Raymond Queneau, il titolo è Esercizi di stile. È un libro abbastanza famoso. E io vorrei partire da questo libro. Vi dico come è costruito questo libro. C'è un racconto iniziale, molto semplice, molto schematico, e poi 99 riscritture di questo racconto. Ci sono vari registri, c'è il registro colloquiale, il registro erudito, il registro ironico, 99 volte ripetuto. Questo è quello che non chiama stile, che è fondamentalmente una variazione sul tema, e è quello che Aristotele nella Poetica chiamava la lexis, che è fondamentalmente la forma letteraria, è la forma espressiva. Questa idea di stile riguarda fondamentalmente la retorica, la poetica, la retorica, l'estetica, la storia della letteratura e la letteratura. Questa è l'idea di stile che normalmente noi abbiamo. Eppure, se parliamo di grande letteratura e del nesso con la legge, noi dobbiamo pensare ad un'altra idea di stile. Esiste un'idea di stile che è più vicina alla legge che alla retorica. Queneau è vicino alla retorica insieme ad Aristotele. Ma esiste un'altra idea di stile. Pensate a Mosè sul Sinai, Mosè sul monte Sinai. Per l'ebraismo, per gli ebrei, i primi 5 libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio e Numeri, questi 5 libri sono stati dettati da Dio a Mosè. La Torah, appunto i libri sacri per gli ebrei, questi primi 5 libri, sono una serie di ...304.805 lettere senza interruzione. Voi sapete che nell'ebraico non ci sono le vocali, sono scusatemi, nella Torah non ci sono vocali, ci sono solamente le consonanti. 304.805 lettere, questo crede l'ebraismo. Dio detta la struttura complessiva della Torah, ma la struttura complessiva della Torah è la legge e insieme lo stile, è la struttura essenziale dell'universo. Per l'ebraismo è inimmaginabile cambiare una lettera. Perché se voi foste in grado di cambiare una singola lettera del testo che fonda l'universo, voi cambiereste l'universo. E questo per l'ebraismo è impossibile. È eretico, va bene, ma è fondamentalmente impossibile. È come cambiare la legge dell'universo. Ma la cosa impressionante qui è che questa legge dell'universo è un testo e ha un ordine, ha uno stile, e questo stile è solo quello, nessuno può intervenire su quello stile. Voi potete interpretarlo, addirittura per leggere questi libri voi dovete aggiungere le vocali, quelle consonanti possono significare molte cose diverse in base alle vocali che voi mettete, perché non sono scritte le vocali in quel testo. Quello che voglio dire con questo esempio è che lo stile in questo caso non è lexis, non è la forma letteraria, non è quello che pensava Queneau, non è una delle possibili varianti, perché di questo testo, di questo stile, che è uguale alla struttura dell'universo, c'è un unico stile. La stessa idea di stile accade, la stessa idea di stile la vedete nei Veda, nei scusate, ho dimenticato una cosa prima di andare ai Veda. Quando gli ebrei parlano di legge, loro la chiamano Alaka. Alaka significa due cose, significa legge, quindi legge e via. La via è la strada di chi interpreta la legge, di chi si muove all'interno della legge. Quindi Alaka vuol dire legge e lo stare all'interno di un universo che risponde, che è collegato a uno stile fondamentale. Quindi in questo caso legge e stile cominciano a sovrapporsi. Voi non potete cambiare questo stile, perché questo stile è una legge. La stessa cosa accade con i testi sacri indiani. Se voi pensate al concetto, alla parola dharma, dharma significa legge e destino. Voi potete pronunciare e comprendere il destino, il dharma, solamente attraverso, ancora una volta, un certo stile. Se voi leggete i testi sacri indiani, per spiegarvi qual è la legge, qual è il destino, ve lo spiegano attraverso poemi, inni, preghiere, ma in quel caso non è una forma letteraria per dire un contenuto che può essere detto in molti altri modi. Quella forma che spiega il vostro destino può essere detta solo con quello stile, che è tramandato, che è contenuto in quel caso nel sanscrito e nei testi sacri indiani. Insomma, si potrebbe dire che ogni ordine complessivo, ogni idea complessiva, metafisica, come in questo caso, spirituale, ma anche civile, anche politica, ogni forma complessiva si dà, voi ne avete coscienza, solamente attraverso uno stile, solamente attraverso una forma che le è propria. Ho provato a distinguere l'idea di stile come letteratura, come lexis aristotelica, e l'idea di stile come collegato a una legge. In effetti, se voi guardate il significato di stile, cioè c'è un filologo italiano che si chiama Giovanni Semerano, non molto famoso, ma geniale, che mostra che questa parola significa, che stile significa, è vero, stilus, che è un bastone per scrivere su tavolette di cera o di legno, e questo è il significato che voi trovate in tutti i dizionari, e è vero, ma non è l'unico significato. Perché Giovanni Semerano, partendo dall'accadico, dalle lingue semitiche, vi mostra che stilus significa anche germoglio. Germoglio è...
Germinare.
No? È che stile significa germoglio e fa riferimento al piantare qualcosa, al far crescere qualcosa, significa anche colonna di legno, in apparenza un po' strano, ma ricordatevi per adesso questi significati: germoglio, colonna di legno. Significa anche un'altra cosa, in apparenza di nuovo piuttosto strana, ma è il manico di una scure. Manico, il bastone di... Quindi stilus significa qualcosa per incidere, un germoglio, una colonna di legno e il manico di una scure. Allora, lo stile non è solo forma letteraria, non è forma letteraria perché... riguarda qualcosa che incide, qualcosa che fa crescere, qualcosa che sostiene, una colonna, e qualcosa che può uccidere. il manico della scure. Pensate al securi percussio del diritto romano. Quel tipo di punizione è una forma di questa idea di stile. Insomma, lo stile inteso in questo modo non riguarda la forma letteraria, ma riguarda quello che in teologia si chiamerebbero le questioni ultime, perché riguarda la vita delle persone, la morte delle persone, la possibilità di crescere, la possibilità di uccidere, la giustificazione dell'uccidere. E insomma, non è un gioco letterario lo stile. Questa idea di stile appartiene forse non a tutti gli scrittori, ma forse quasi a tutti i grandi scrittori. Questa idea che nello stile sia contenuta una forza e un rischio e una legge, questa idea di stile, pensate a Dostoevskij, quando Dostoevskij scrive i suoi romanzi, lui è convinto che quello che lui scrive deciderà del destino del cristianesimo nell'era dell'ateismo. Non scrive storie, lui vuole decidere del senso complessivo del suo essere cristiano, oppure della possibilità dell'ateismo più radicale. Attraverso lo stile lui sta decidendo la legge della sua vita e il senso della legge in generale, perché non solo dal punto di vista giuridico, non solo dal punto di vista esistenziale, ma anche dal punto di vista giuridico, fa molta differenza dire Dio esiste o Dio non esiste. Da Schmitt a Benjamin, capite che le implicazioni teologiche rispetto a questo problema ha implicazioni sul diritto. Pensate a Kafka. Kafka non si sognava di raccontare delle storie. Kafka si domandava: esiste una salvezza? Esiste una legge della salvezza? Esiste una provvidenza? Sarò in grado con il mio stile, con ciò che scrivo, di avvicinarmi a questa legge della provvidenza o della salvezza? Insomma, questi scrittori ci invitano a pensare allo stile come un luogo in cui si manifesta qualcosa di non letterario, ma qualcosa che somiglia a una legge, a una forza che tiene insieme l'universo o lo distrugge. Insomma, lo stile non è lo scrivere bene, non è semplicemente lo scrivere bene, ma è qualcosa di più radicale. Forse è la forma necessaria e forte di una certa legge. Vorrei mostrarvi questo nello specifico di alcuni testi. Sarò piuttosto rapido perché vedo che non abbiamo tempo, però volevo mostrarvi come quello che vi ho detto affiora, è presente in alcuni racconti di Dostoevskij e di Kafka. Farò riferimento alla leggenda del grande inquisitore, che è un capitolo, è una parte all'interno dei fratelli Karamazov, un grande romanzo del 1879. Partirò da quello e poi proverò a parlarvi di due racconti molto brevi, molto inquietanti e anche piuttosto violenti di Kafka, La colonia penale del 1919 e Davanti alla legge del 1915. Partiamo da Dostoevskij. Ci chiediamo qual è in Dostoevskij la relazione fra legge e stile. La storia del Grande Inquisitore forse ve la ricordate, io adesso la riassumo molto, molto velocemente. Dostoevskij immagina il ritorno di Cristo a Siviglia nel XV secolo. Il ritorno di Cristo durante il periodo dell'Inquisizione. C'è il grande inquisitore, il cardinale grande inquisitore, che si accorge immediatamente che quello è Cristo, che non è un millantatore, non è un attore, non è uno che finge di essere Cristo, no, quello è Cristo. E cosa fa il grande inquisitore? Si oppone e dice la tua legge, Cristo, la tua legge è fallimentare, gli uomini sono angosciati, sono violenti, non sono stati redenti, tu già sei venuto una volta, il tuo ritorno non cambierà nulla, io devo imprigionarti perché io, grande inquisitore, devo portare gli uomini alla redenzione. Sarà la mia legge a portarli alla redenzione e alla felicità, non la tua legge. Bene, qual è a questo punto lo stile del grande inquisitore? Perché si tratterà di confrontare gli stili dei due antagonisti. Lo stile del grande inquisitore è quello del tribunale dell'inquisizione, è lo stile del Malleus Maleficarum. Il mondo, la storia, i rapporti fra le persone, il senso complessivo del mondo deve essere riscritto secondo lo stile del servo arbitrio. La libertà del Cristo è stata fallimentare, secondo l'inquisitore. Il suo stile è stato fallimentare. Lo stile del grande inquisitore è quello che dice non deve esistere la libertà, ma deve esistere quest'unica legge che vi condurrà, che vi libererà dalla vostra libertà e che vi condurrà alla salvezza o a una redenzione possibile, perché la redenzione del Cristo è impossibile. Lo stile del Cristo era quello della, dice l'inquisitore, era quello dell'amore e della libertà, ma gli uomini non sono in grado di comprendere quello stile e quindi dobbiamo deciderci, dobbiamo scegliere lo stile del servo arbitrio. Qual è lo stile del servo arbitrio? Tu devi, è lo stile degli imperativi, delle sentenze definitive, del giudizio senza possibilità di contraddittorio o di appello. Esiste una logica molto rigida all'interno dell'idea del servo arbitrio. Tutto deve essere una forma della necessità, visto che la libertà non vi ha condotto alla redenzione, sarete condotti alla redenzione dalla necessità. E questa necessità chi la fa? Il grande inquisitore. Come la fa? Con uno stile. Il grande inquisitore vuole riscrivere il senso dell'universo, il senso delle relazioni fra le persone. Lui dice: la mia legge è ciò che decide se voi andate in paradiso o se andate all'inferno. Quando io vi punisco, Non vi punisco solo su questa terra, io vi punisco su questa terra e nell'altra dimensione. Riscrive completamente il senso della redenzione, e quello che è impressionante è che è davvero una riscrittura. Lui dice: Cristo, tu sei venuto, tu hai detto quello che andava fatto, lo hai scritto, perché noi abbiamo i Vangeli, lo sappiamo, deve essere rifiutato. Perché venga rifiutato, io lo devo riscrivere. Malleus maleficarum, riscrittura del senso della redenzione. Una redenzione che deve essere necessaria. E la legge è lo stile della necessità per il grande inquisitore. Lo stile del Cristo era quello della gratuità, della pura libertà. Era lo stile del compimento della legge. Io non so dirvi cosa intendesse Cristo con il compimento della legge, non ho idea, però era qualcosa di diverso dalla legge di cui parla di sicuro, è qualcosa di diverso dalla legge di cui parla l'inquisitore. Lo stile del Cristo è quello che incontra la bambina morta sulla piazza di Siviglia e dice: Talita cumi, alzati. Lo dice in aramaico, con quello, di nuovo, quello stile, quella forma. Insomma, lo stile in questo caso è il centro. Benvenuti. È il centro che unifica le leggi, che unifica la legge. Nel caso dell'inquisitore è la legge del servo arbitrio, nel caso di Cristo è la legge della libertà o della redenzione. Di nuovo abbiamo visto che lo stile è qui diventato una questione metafisica che mette insieme piani differenti, non semplicemente letterari. Vado ancora più veloce. In Kafka, anche in Kafka è chiarissimo, molto chiaro, specie nei due racconti di cui proverò velocissimamente a parlarvi, è chiarissimo il nesso fra legge e stile. Partiamo da Nella colonia penale, un racconto terribile. Ve ne parlo perché è impressionante la sovrapposizione fra i significati di stile di cui abbiamo parlato all'inizio e ciò che accade in questo racconto. La storia è piuttosto semplice. C'è una colonia penale lontanissima, sembra fuori da ogni geografia nota. In questa colonia penale sta per avvenire un'esecuzione capitale. E, però è un'esecuzione piuttosto particolare. Qualcuno in tempi antichissimi ha istituito questo tipo di esecuzioni. Kafka dice che accade attraverso uno strano apparecchio, una strana macchina. Il condannato viene fatto stendere sul letto, nudo, di schiena, sta steso. Sopra al letto c'è un tracciatore con degli aghi, e il tracciatore si abbassa sulla schiena del condannato, inizia a scrivere, scrive la sentenza di morte. Questa è la storia, e qui dentro Ci sono tutti i significati di stile di cui abbiamo parlato. Questa colonia è stata fondata in tempi antichissimi, è stata fondata su una certa idea di giustizia. Ricordate, è stata lo stile come piantare, come qualcosa che non c'era prima. Solo in questa colonia si pratica questo tipo di esecuzione capitale. Tempi antichissimi, qualcuno ha istituito qualcosa che non c'era e piano piano è cresciuto. E intorno a questa idea originaria, intorno a questo seme, a questo germoglio, qualcosa si è costruito. E si è costruita la colonia penale. Ricordate la colonna, l'esecuzione capitale, questa idea di giustizia fonda la comunità. Infatti Kafka dice che ora le esecuzioni sono diminuite, le persone non credono più a questo tipo di uccisione, a questo tipo di esecuzione capitale, e la società la colonia penale si sta disgregando. Vuol dire che quel tipo di esecuzione era la colonna che teneva in piedi quella comunità. Che altro ci dice Kafka? Che qualcosa incide, l'ago incide la sentenza. Ricordate, stilus significa ciò che incide. E qui qualcosa viene inciso. Come viene ucciso poi il poveretto? Un ago lo uccide. Ed è l'idea di stile come esecuzione capitale. Securi percussio è l'ascia dell'esecuzione capitale. La sentenza, Kafka ci dice, il condannato non sa perché viene ucciso, perché viene condannato. Lo capisce più o meno 6 ore dopo che la macchina ha iniziato a muoversi. Dopo 6 ore il condannato capisce che viene scritto tu sei un assassino, e però viene scritto in un certo modo particolare che si ripete sempre identico. C'è un testo, questa è la sentenza, e poi intorno cerchi, scarabocchi, linee, caos, e tutte le sentenze vengono scritte solamente seguendo dei disegni. Tu sei colpevole di omicidio? Bene, c'è un modello di disegno dove c'è la scritta che dice ciò di cui sei colpevole e ancora una volta la legge, la colpevolezza viene mostrata solamente attraverso una determinata forma. Ancora una volta stile. Ancora su Kafka, poi non so se ho ancora tempo. L'ultima cosa su Kafka. Però non so se... L'altro racconto di cui vi accennavo all'inizio è Davanti alla legge. C'è un contadino che si trova, Kafka non ci dice perché, però è così, si trova davanti alla porta della legge. Davanti alla porta della legge c'è un guardiano. Il guardiano dice, tu non puoi entrare nella porta della legge. Dà una sedia al contadino e dice, stai qui, aspetta. Cosa devo aspettare? Non lo so. Quanto devo aspettare? Non lo so. Perché? Non lo so. Aspetta. Ma potrò un giorno entrare nella legge? Chi lo sa? Il contadino siede, aspetta tutta la vita, alla fine muore, E il guardiano dice, ora stai morendo e io chiuderò la porta della legge, perché la porta della legge era solo per te. La porta della legge rispondeva, era collegata solamente alla tua individualità, al tuo essere in un certo modo, rispondeva al tuo stile, al tuo essere quel contadino e solo quel contadino. Nell'ebraismo non parlano propriamente di stile, ma parlano di tselem. Lo tselem è ciò che rende qualcuno irripetibile, ciò che rende qualcuno, nel caso dell'ebraismo, irripetibile per l'eternità. E si può anche chiamare stile questo. La legge, la porta della legge era solamente per un determinato individuo, per un certo tselem. Vedete che lo stile non è più una cosa che riguarda la letteratura, ma riguarda la vita delle persone, così come all'inizio vi dicevo. Anche la legge riguarda e decide, determina il senso dello stare insieme o il senso dello stare su mondi differenti. C'è una legge fra uomo e Dio. Lo stile definisce e influenza le vite. Giorgio Agamben, che è un notevole studioso anche di storia del diritto e di filosofia del diritto, in Homo Sacer, che è uno dei suoi testi più belli, più importanti, ricorda che vita in greco si dice in due modi. Si dice zoe, che è la vita, la nuda vita, la vita degli animali, degli uomini, delle piante, quella è zoe. E bios. Bios è un certo modo di vita. Bios politikos, bios teoretikos, cioè è la specializzazione di zoe. La zoe è qualcosa di universale e di comune. Bios è qualcosa di determinato. Voi sapete meglio di me che questa distinzione è il fondamento di ogni discorso sulla biopolitica, da Foucault a Deleuze. Vi dico questo perché nella colonia penale, nel racconto di Kafka, l'uomo, rispetto allo stile e alla legge, è zoe, è la nuda vita, è una pura materia, è il corpo sul quale viene scritta la legge. Ciò che conta davvero nella colonia penale è lo stile della legge. L'uomo è una materia. Al contrario, nel caso di davanti alla legge, il cittadino, l'uomo, rispetto alla legge è bios, è una certa individualità, è una certa figura determinata, determinata dalla sua irripetibilità, non è la pura vita. La porta della legge era solo per quello tselem, era solo per quel bios. Quindi nel primo caso ciò che conta sul serio è solo lo stile della legge, Ciò che conta davvero nel secondo caso è solo lo stile dell'individualità. Vedete che in entrambi i casi ciò che viene definito è comunque la vita, sia la vita come Zoe, sia la vita come Bios. Quindi la legge influenza Zoe e Bios attraverso la relazione con lo stile. Qui la legge è qualcosa di non universale perché risponde solamente a una certa individualità, a quel certo stile. Io poi avevo altro materiale, però avrei bisogno di troppo tempo e vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete dedicato. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ovviamente sono a disposizione se avete delle domande e se so rispondere. E insomma, grazie a tutti. Grazie a tutti.